Bastardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 24 marzo 2024. Micrologus, terzo incontro. Laudario di Cortona, primo incontro. Brevi cenni sull'origine e lo sviluppo della lauda di Adolf Broeg. Questa è l'introduzione che abbiamo scelto per questa serie di canti dedicati alla Passione, quindi oggi, Domenica delle Palme, mettiamo questi brani qua con queste note storiche. Le ricerche di vari studiosi hanno ormai appurato che tra il X e il XII secolo fiorirono in Italia numerose associazioni e confraternite laico-cristiane, confratrie e scuole, ispirate sia dall'esigenza mistica di una più intensa partecipazione al culto, sia in particolari casi da sentimenti di reazione contro il costume corrotto del clero. Scopo delle assemblee era quello di lodare e ringraziare Dio attraverso la preghiera, la penitenza e il canto collettivo, strumento di particolare efficacia nell'espressione mistica dei fedeli, da sempre largamente utilizzato nelle associazioni devote di ogni genere. La struttura di quelle primitive intonazioni era certamente elementare, impostata su brevi periodi ripetuti più volte, simile a quella dell'inno o della sequenza, ma proprio in queste semplici cantilene, basate sui testi in latino, va ricercata l'origine lontana della lauda, canzone spirituale di carattere popolare, nata al di fuori della liturgia, che così tanta importanza ebbe nella vita religiosa del popolo italiano. Il termine lauda prende origine da alcune definizioni analoghe già in uso nella pratica liturgica del tempo. Con laus si indicava ad esempio l'alleluia della messa. Laudes era il nome della seconda delle quotidiane 8 ore canoniche dell'ufficio delle lodi. Laudes erano anche i salmi 148, 149 e 150 cantati nell'ufficio del mattutino. Furono dette ancora laudes le farciture esclamative e invocative, tropi, inserite nel testo del Gloria in Excelsis. Dunque, il canto di lode era già largamente presente nella liturgia tradizionale, ma assunse maggior importanza e autonomia dal momento in cui le suddette confraternite presero ad operare con regolarità, arricchendo i repertori tradizionali con nuove laudes, le cui melodie furono composte di sana pianta o comunque riadattate da canti preesistenti. Tali canti, naturalmente monodici, dedicati a Gesù, alla Vergine e ai vari santi, furono inizialmente basati su testi in latino. Svolta importantissima si ebbe nell'adozione del volgare, lingua molto più stimolante poiché comprensibile a tutti i fedeli. Anche se il passaggio dovette avvenire in modo abbastanza progressivo, è probabilmente a San Francesco d'Assisi 1182-1226 che va attribuito il merito dei primissimi esperimenti di lirica religiosa interamente in volgare. Le sue Laudes Creaturarum, componimento di in versetti di volgare umbro, noto anche come Cantico delle Creature o Cantico di Frate Sole, costituiscono un celebre esempio del nuovo genere, ispirate ad un passo di Daniele e al Salmo 148. Una delle tre laudes sopracitate dovettero essere certamente cantate. Lo dimostra la presenza dei righi musicali, purtroppo rimasti privi di notazione, nel codice 338 della Biblioteca Comunale di Assisi, che ne contiene la lezione più antica. Francesco, con i suoi frati Ioculatores Domini, percorreva le strade dell'Umbria glorificando Dio con gioiosi canti di lode. Se è vero quanto attesta Tommaso da Celano, e cioè che egli amasse cantare in lingua francigena, è molto probabile che si ispirasse alle canzoni religiose del monaco Gautier de Coincy, 1177-1236, che in quel periodo si stavano diffondendo oltre i confini di Francia. La lauda, cantata pubblicamente nelle vie e nelle piazze, esce dunque dall'ambito ristretto delle confraternite e grazie all'uso del volgare diventa un efficace mezzo di richiamo alla fede del popolo. Il messaggio di rinnovamento spirituale promosso da Francesco e dagli altri ordini mendicanti sorti nel contempo si diffuse con grande rapidità, alimentando la nascita di un nuovo fervore religioso. D'altra parte, gli animi erano ben disposti ad accogliere parole di pace e di speranza in un contesto storico, quello degli inizi del 200, continuamente turbato da violente lotte politiche e gravi disagi materiali e morali. Anzi, la popolazione, ormai stanca e debilitata, seguendo l'esempio di Francesco, sentì il bisogno di dare testimonianza pubblica di carità e di penitenza in opposizione alle ciniche ambizioni dei potenti, causa di tante guerre e disordini. L'anno 1233, detto dell'Alleluia, segnò l'inizio di quel generale moto collettivo di importanza fondamentale nello sviluppo della lauda, che poco tempo dopo sarebbe sfociato in vera e propria esaltazione popolare. Proprio a questo periodo risale la breve acclamazione in volgare: non si può parlare di vera e propria lauda, che secondo il cronista contemporaneo Riccardo da San Germano, un certo frater I.J., forse fra Giovanni da Vicenza o da Schio, intonava tra i fedeli durante il suo pellegrinaggio, precedendo la parola Alleluia con tre squilli di corno. Benedicto laudato e glorificato lo Padre, benedicto laudato e glorificato lo Figlio, benedicto laudato e glorificato lo Spirito Santo, Alleluia gloriosa donna. A questo punto lasciamo lo spazio al canto della prima parte delle lodi dell'ensemble Microlobus, e saranno una buona parte della trasmissione, poi ci sarà una seconda introduzione per la seconda parte. Buon ascolto.
Pregante che questa laude cantata. Tu sei la nostra avvocata, la più fedele che mai sia.
Venite a ballare il mio onore cantare, l'amorosa Vergine Maria. Venite a ballare il mio onore cantare,
mercè de noi peccatori, fai te prego al dolce Cristo che ne deggia perdonare. Scaccia ogni eresia, riceve chi vuol tornare.
Madonna Santa Maria, mercè de noi peccatori, fai te prego al dolce Cristo che ne deggia perdonare.
Misericordia, Padre Deo, de tutto lo peccato meo, esso quel malvascio reo che sempre volsi malfare.
Madonna Santa Maria, mercè de noi peccatori, fai ben prego al dolce Cristo che ne deggia perdonare.
Peccatori abominati, pensiamo i nostri peccati, taupinelli andate al Padre, mettete nel suo giudicare.
Madonna Santa Maria, mercè de noi peccatori, fai che prego il dolce Cristo che ne deggia perdonare.
Regina gloriosa,
Dopo tanta splendida musica, ci fermiamo un attimo e leggiamo un breve Il Laudario di Cortona, una nota musicale interpretativa di Adolfo Broeg. Molto è stato scritto da importanti studiosi a proposito del manoscritto 91 della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca di Cortona, e non poteva essere altrimenti, visto che il Laudario è il più antico manoscritto musicale italiano con testi in volgare a noi giunto. Ma se sul versante filologico-letterario l'indagine è stata compiuta in maniera esaustiva e ha delineato un panorama amplissimo, sia sul manoscritto in questione che sul repertorio laudistico duecentesco in generale, la ricerca musicologica ha risentito delle molte problematiche ed unicità della silloge musicale cortonese, seppure importanti contributi siano stati offerti da più parti. In effetti, il cortonese è, insieme al Banco Orari 18 della Biblioteca Nazionale di Firenze, l'unico laudario a noi giunto compleso di notazione musicale, almeno nella sua prima parte. Questa unicità ci pone innanzi a molte domande a proposito della funzione del repertorio, alla sua struttura, all'interpretazione. Diversi musicologi, fra tutti Frank D'Accone e Agostino Zino, hanno condotto ampie ricerche sui documenti delle confraternite in molti archivi toscani, umbri e marchigiani, dando preziose indicazioni sulle attività musicali delle stesse. Grazie ai loro lavori sappiamo tra l'altro che cantanti professionisti o semiprofessionisti erano assoldati sia per cantare le laude che per insegnarle ai confratelli, e che scarsissimo era l'utilizzo di strumenti musicali e solo a cominciare dalla seconda metà del XIV secolo. L'interpretazione che il Micrologus presenta nel Laudario di Cortona vuole essere innanzitutto una possibile lettura. I molti problemi esegetici hanno richiesto ovviamente scelte di fondo, ma diverse sono state le esecuzioni basate su ipotesi che lasciano volutamente aperte le varie questioni che il manoscritto cortonese pone all'interprete, così come al ricercatore Adolfo Broeg. E noi andiamo avanti con il resto della puntata dedicata a questi canti, a queste laude, e quindi buon ascolto e buona Settimana Santa.
Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Ave Regina pulsella amorosa, stella marina che non stai nascosa, luce divina, virtù graziosa, bellezza formosa, di Dio sei semblanza.
Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Templo sacrato ornato vasello, annunziato da San Gabriello, Cristo incarnato nel tuo ventre bello, frutto novello, con grande lettanza.
Altissima luce, quel grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Fosti radice in cielo plantata, madre nutrice a Dio disponsata, imperatrice tu sei edificata,
nostra avvocata, per tua pietanza.
Altissima luce, col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Fresca riviera ornata di fiori, tu sei la spera di tutti i colori, guida la schiera di noi peccatori, si casa vori de tua benignanza.
Altissima luce, col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Della dolzure che in te è tanta, lingua nel cuore non può dicer quanta. Garzo dottore di voi donna canta, Virgine santa cum tutta onoranza.
Altissima luce, col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza.
Fammi cantare l'amor di la beata, quella che de Cristo sta gaudente.
Dammi conforto, madre dell'amore, et mette fuoco e fiamma nel mio cuore.
Chi domasse tanto a tutte l'ore, Dio ne trasmortisse spessamente.
Femina gloriosa, si benigna, null'altra se ne
Thank you. Yeah.